Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati alla seconda parte della Gigia del Pass di Michele Zanetti, letto e narrato da Concetta Murè e Loretta Brunelli. Nella precedente puntata abbiamo seguito la storia di Gigia e della sua famiglia, del loro ritorno a casa dopo la vittoria italiana a metà giugno del 18 con la battaglia del Sostizio. Gigia è rimasta col vecchio Barba e impara il mestiere di traghettatrice. A maggio del 19, in una sera di pioggia, qualcuno bussa alla porta. È un uomo che la Gigia riconosce essere il prigioniero visto lungo l'argine.
Dallo spiraglio dell'uscio si intravedeva la figura di un uomo alto, con il volto magro in ombra, avvolto in un pesante cappotto fradicio. Un uomo che quando la vide si tolse il cappello militare che lo riparava alla meglio dalla pioggia e rimase immobile, in silenzio, mentre la pioggia lo sferzava impietosa. Trascorso il primo attimo di smarrimento e paura, la Gigia si ricompose e lo osservò senza ostentare diffidenza. Era sicura di averlo visto ancora. Quella figura gli ricordava qualcuno che l'aveva già incontrato. Sì, era certo accaduto non più di 2 settimane prima, lungo l'argine del fiume. Era lui. Lei l'aveva notato tra gli altri per quei suoi lineamenti da giovane signore, per la sua statura e per quella tristezza del volto che tradiva sofferenze inconsolabili. La sua presenza, in quel frangente, in quella sera buia che s'apprestava a diventare notte, sotto quella pioggia impietosa, esprimeva tutta la determinazione di chi è preda della disperazione ed ha preso la decisione irrevocabile avendone al tempo stesso timore. «Chi siete? Cosa volete?» disse la ragazza dopo lunghi attimi. L'uomo rimase ancora in silenzio e allora lei ripeté bruscamente «Cosa volete da noi? Qui non c'è nulla, il traghetto è chiuso». «Andatevene, tornate domani!» Non avendo ricevuto risposta, fece dunque per richiudere l'uscio, quando lo sconosciuto articolò 2 parole stentate, con un accento strano che lei aveva imparato a conoscere. Alzando il braccio per indicare la direzione della piave, egli disse «No, prego, Fräulein, prego! Io fiume, andare, prego!» Solo allora la Gigia capì chi fosse lo sconosciuto e quanto ciò che le stava accadendo fosse incredibile e per certi versi sconvolgente. Solo allora capì, da quelle parole pronunciate con quell'accento inconfondibile, che quello era un nemico, un prigioniero, un nemico che le stava davanti con un aspetto che tradiva la condizione del vinto e chiedeva pietà. Non come può farlo un soldato, come riesce a farlo inconsapevolmente senza parlare un uomo. Il giovane stette in piedi, in silenzio, mentre il cappotto di panno pesante gocciolava sul pavimento di mattoni. Poi la Gigia decise di rompere gli indugi e gli disse «Vuoi che ti porti di là? Devi passare il fiume? A quest'ora con questa pioggia?» «Lo sai che non è possibile. Torna domani. Puoi tornare domani?» «Chi è? Gigia, chi è entrato?» disse a quel punto dalla stanza attigua lo zio destandosi dal torpore del primo dopocena. «Nessuno, zio, nessuno. È solo un soldato che deve tornare a casa», rispose la giovane quasi con noncuranza e aggiunse «Dormite pure tranquillo». L'uomo che alle parole del vecchio aveva avuto un'impercettibile contrazione del volto, fece allora cenno di sì con il capo, ma al tempo stesso si sbottonò il cappotto e, frugando entro una cucitura strappata, ne trasse alcune monete, che porse alla giovane donna, aprendo il palmo della mano scosso da un lieve tremito. Aveva una mano affusolata e de sangue, con le dita lunghe e sottili. La Gigia guardò il denaro, poi lo guardò in volto, e gli fece cenno di riporre i denari e di togliersi il cappotto. Il giovane ufficiale mangiò avidamente il poco di polenta e il pesce freddo che la Gigia poté offrirgli. Mangiò con la testa bassa, come fanno di solito i prigionieri, forse per pudore, o forse travolti dalla vergogna di dover essere sfamati dai vincitori. Poi si alzò, e immergendo lo sguardo dei suoi occhi chiari in quelli grandi e bruni della Gigia, che egli era seduta dinanzi, sussurrò un «Danke, grazie, grazie, signorina!» Ma lo straniero aveva fretta, e la giovane lo capì. Si capiva solo a guardarlo che egli doveva avere una meta lontana da raggiungere e che nulla e nessuno avrebbero potuto fermare.
La Gigia allora decide di aiutare lo straniero, consapevole dei rischi che avrebbe potuto correre aiutando un nemico in fuga. Pensa che sia giusto aiutare un giovane, vittima della guerra, come suo fratello, a tornare a casa sua, alla sua famiglia e ai suoi affetti. Così, facendo appello a tutti gli insegnamenti del vecchio Barba, affronta la piave in quella sera di pioggia e maltempo. Quella sera cambia la sua vita e segna il suo passaggio dalla condizione di ragazza di casa a quella di donna di fiume, di traghettatrice, generosa e coraggiosa.
C'era tuttavia qualcosa che la turbava, qualcosa che non sapeva definire, ma che la prendeva alle viscere e poi premeva sul diaframma e saliva in gola e più su, fino a inumidirle gli occhi. Il volto di quel giovane, i suoi capelli lisci e bagnati appiccicati sulla fronte, e i suoi occhi chiari, che chiedevano soltanto un gesto di generosità, l'avevano commossa profondamente. Giunsero la casupola a ripostiglio e, recuperata la chiave a tentoni, la ragazza aprì l'uscio ed entrò. Disse all'uomo che poteva dormire nel letto addossato all'angolo, ma poiché questi faceva cenno di non capire, lei gli indicò a cenni il letto e scandì le parole ad una «Tu, dormire qui, vuoi? Letto, dormire!» «Ah, ya, danke, dormire, ya!» rispose lui. «Tanto che ci vai a fare in giro al buio? Non troveresti nemmeno la strada. Ti perderesti nelle campagne di Salgareda. E poi continua a piovere. Sei tutto fradicio e ti prendi un accidente. Dormi qui stanotte. Poi domattina puoi proseguire il tuo viaggio, quando vuoi. Decidi tu, basta che chiudi la porta. Passerò io poi a rimettere le cose in ordine».
Il giovane non comprende quasi nulla delle parole di Gigia, ma guardandosi intorno per memorizzare l'ambiente in cui deve passare la notte, vede la pianola.
Quell'oggetto, quel mobile in penombra, strano e dissonante nell'arredo improvvisato e rustico del vano, ebbe su di lui un effetto ipnotico. Per alcuni lunghi attimi il giovane non riuscì a staccargli gli occhi di dosso. Poi, alzandosi lentamente dalla sedia, si avvicinò allo strumento e lo accarezzò, passando la mano delicatamente sul mobile, quasi fosse una donna da sedurre con dolcezza. Infine prese una sedia, l'avvicinò e si sedette dinanzi alla tastiera. Gigia s'avvicinò allora al giovane e s'accostò alle sue spalle, appoggiandosi delicatamente a lui e dicendogli: Puoi suonare se vuoi. Sai, io non l'ho mai fatto. Non ne sono capace. Ma se tu riesci a farlo, ti ascolterò con piacere. Sarà quello il pedaggio per il passo a barca. Prova, ti prego. Il giovane si volse e la osservò. I loro sguardi si incrociarono intensamente. C'era qualcosa che li attraeva. Reciprocamente, delicatamente, e ora c'era anche quella estemporanea opportunità di dialogo che consentiva loro di superare le barriere della lingua. Egli comprese il senso di quelle parole e sussurrò un grazie. Quindi si volse alla tastiera, piegò il capo e dispose le mani sui tasti con la stessa elegante postura che avrebbe adottato dovendo iniziare un concerto alla Filarmonica di Vienna. Poi, senza neppure verificare l'accordatura della pianola, cominciò a suonare. E mentre nella stanza la luce del fuoco che prendeva vigore gareggiava con quella incerta e tremolante della candela, le note delicate cominciarono a rimbalzare dolcemente sui muri e sugli oggetti, accarezzando i loro cuori. Alla ragazza, tuttavia, non era sfuggita la commozione che si era impadronita dell'animo del giovane. E così dicendo, gli si avvicinò di fianco, fino a far aderire il suo corpo alla spalla e al braccio di lui. E mentre lui percepiva il soffice calore del suo ventre, lei si piegò e lo baciò sulla fronte, con naturale, innocente dolcezza. La Gigia non conosceva ancora i turbamenti che il sesso provoca nell'animo umano. Non era consapevole del rischio che il contatto tra i corpi di un uomo giovane e di una ragazza possono comportare. Quella notte, tuttavia, il destino aveva deciso che dovesse accadere e quell'emozione, forte, travolgente, assoluta, lei non l'avrebbe mai dimenticata.
L'indomani mattina al suo risveglio, Gigia constata che il giovane ufficiale è partito e le ha lasciato in dono un foglietto scritto e 3 monete d'argento.
Il foglietto era scritto con un lapis che ne aveva ricamato la superficie bianca e percorsa da righe fini di segni strani ed eleganti. La Gigia lo prese con delicatezza. Lo guardò senza comprendere cosa ci fosse scritto. Poi lo piegò e lo nascose in seno. L'avrebbe custodito fino alla morte e mai avrebbe chiesto a qualcuno di svelarle il mistero del messaggio. Sapeva che quello null'altro era se non un pegno d'amore. Poi raccolse le 3 monete e le guardò al lume della candela. Erano luccicanti e chiare, come lo sono le monete preziose, quelle d'argento, che recano l'effigie di regnanti e di blasoni.
Gigia rientra a casa e l'aria fresca della primavera le asciuga le lacrime che le rigano il volto. La ragazza riprende il suo lavoro e non sa di essere incinta. Sarà la sorella con cui si confida 3 mesi dopo a rivelarle la sua condizione. Gigia quindi deve spiegarsi coi suoi familiari e col barba.
Il vecchio la guardò e non disse nulla, ma quando lei entrò in casa la seguì e le disse: «Siediti adesso. Vedo che la visita a casa tua non deve essere andata molto bene. Vuoi raccontarmi cosa ti affligge? In fin dei conti sono o non sono tuo nonno. Se poi lo sono, se mi consideri tale, intendo, allora dimostrami che servo a qualcosa e raccontami il motivo della tua sofferenza. Non sono passata a casa mia, per fortuna, nonno. Sono andata invece a trovare una levatrice con mia sorella Angela, quella di Meolo. E la levatrice mi ha detto che sono incinta». Così dicendo, la ragazza scoppiò nuovamente a piangere, nascondendo il volto tra le braccia appoggiate sul tavolo. Il vecchio le accarezzò il capo e non disse nulla. fu lei a riprendere il discorso dicendo tra le lacrime: «E adesso chi lo dice a mio padre? Cosa gli racconto io? Che sono una donna da poco, ecco cosa penseranno lui e tutti gli altri!» «Sei incinta? Ma è una bellissima notizia! Allora non mi ero sbagliato sospettando che qualcuno dei mosconi che ti ronzano intorno tutti i giorni ti piacesse. Quanto a tuo padre, gli parlo io, non ti preoccupare. A proposito, posso sapere chi è il padre? Perché dovremmo parlare anche con lui, immagino.» La Gigia lo abbracciò e continuò a singhiozzare inconsolabile. In effetti non fu facile spiegare al vecchio che il padre non esisteva. Egli però alla fine capì. Ricordò l'episodio di quella sera piovosa di metà maggio e lo mise in relazione con lo stato della ragazza. Con lei, tuttavia, non ne parlò mai, né lo fece con alcun altro.
L'affetto del nonno Barba, soprattutto, stempera i sensi di colpa che le chiacchiere e la riprovazione inevitabile della famiglia e di alcune persone suscitano in Gigia. A partire da quell'inverno, dall'inizio del 1920, dunque, la Gigia affronta la fase più difficile e impegnativa della propria vita di ragazza. Il bambino, un maschio, nasce puntualmente a metà febbraio. Bello, sano e biondissimo, al punto che fin dal suo apparire tutti lo chiamano semplicemente biondo. Per la burocrazia il bambino è figlio di NN.
Dopo le troppe vane attese di chi era partito con le armi in spalla, dopo i tanti cimiteri e le migliaia di croci allineate, dopo tanto odio e tanta sofferenza, un bambino poteva essere soltanto una benedizione del cielo. E forse proprio per questo qualcuno s'azzardava a dire, sfidando con burlesca irriverenza l'ira del prete, che si trattava di un nuovo Gesù bambino, figlio dello Spirito Santo. Il piccolo Ettore, del resto, aveva fatto la sua parte, rivelando precocemente un carattere insolito. Bambino mite e ubbidiente, raramente trasgrediva le disposizioni talvolta severe della madre e quasi fosse cosciente di non dover interferire con il suo impegnativo lavoro, sembrava accettare di buon grado il rustico recinto in cui lei lo rinchiudeva, dovendo assentarsi per vogare attraverso la piave o per manovrare la pesante zattera tra una sponda e l'altra del fiume.
Intanto l'Italia dei poveri del dopoguerra è in fermento. Si sono create rivalse politiche e rivendicazioni economiche. Ci sono tumulti, scioperi, incendi, repressioni e morti. Il potere economico e politico è saldo in mano ai grandi proprietari terrieri appoggiati dalla monarchia e dalla Chiesa. In questa situazione di disagio sociale nasce e si impone il fascismo. Gigia una mattina vede tre uomini che si sbracciano a chiamarla dal pontile di Romanzioli. Sono tre individui dall'aspetto giovane e vagamente sinistro.
Alla luce radente del primo sole, che in quel punto sorgeva nascosto dall'ansa, l'acqua della piave assumeva il suo colore nocciolo opaco e le voci selvatiche lanciavano dalle risorte boscaglie di Golena i propri musicali segnali. «Noi siamo solo un'avanguardia, passeranno da qui a centinaia, a migliaia i camerati oggi. Le abbiamo portato lavoro, sposa, a lei e agli uomini della sua famiglia», riprese il capo. «A proposito, camerata, chi si ferma ad aspettare il manipolo di Stefanon?» Fu in quel momento che il terzo uomo parlò. Lo fece con tono quasi sottovoce. «Mi fermo io», disse. «Lo aspetto io, quel coglione di Stefanon, che se ieri sera non si fosse ubriacato, a quest'ora saremmo tutti qui. Vi raggiungo a Venezia prima di sera. Mi raccomando, Tenetemi un posto.
Quando la zattera tocca il pontile di Zhengshan, i tre uomini scendono a terra e mentre il capo si commiata con saluto a braccio teso, gli altri due fascisti si stringono la mano e si abbracciano. Poi le bici in spalla, due di loro proseguono, risalendo i gradoni dell'argine e scompaiono dalla vista alla volta di Roma per marciare alla conquista del potere, la cosiddetta rivoluzione fascista. Il terzo uomo, taciturno ma tutt'altro che spavaldo e con l'aria per nulla arrogante, rimane solo presso il pontile.
La giovane Gigia rientrò quindi in cucina per verificare ancora una volta di non aver scordato nulla. E quando, qualche minuto più tardi, s'affacciò nuovamente all'uscio, se lo trovò davanti sulla soglia di casa, con il basco nero in mano. Era proprio lui, uno dei tre che aveva traghettato quella mattina, circa un'ora prima. Uno di quelli da cui Marco aveva detto di stare alla larga. La Gigia ebbe un sussulto, ma lui la tranquillizzò e con voce pacata le disse: «Mi chiamo Giuseppe Trevisan, ma tutti mi chiamano Beppe. Ho 30 anni e vengo da Piavon di Oderzo».
Termina qui la seconda parte della Gigia del Pas di Michele Zanetti, interpretato dalle voci di Concetta Murè e Loretta Brunello. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.